Il risparmio si impara. Le scelte che contano.
Il risparmio si impara, secondo appuntamento con il nostro percorso di approfondimento e divulgazione sui temi centrali dell'educazione finanziaria. Consigli, indicazioni concrete, le riflessioni dei nostri ospiti, un punto di partenza per allenare la propria consapevolezza nell'uso del denaro.
È un viaggio che affrontiamo con il supporto del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Un viaggio che è direttamente collegato alle iniziative del mese di ottobre 2019, il mese dell'educazione finanziaria. Tanti appuntamenti finalizzati ad accrescere le conoscenze di base su gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari promosse su tutto il territorio nazionale.
In apertura ricordiamo subito il portale www.quellochecontapunto.gov.it, ricco di contenuti proposti in un linguaggio semplice e accessibile, molti dei quali potete ritrovare puntata dopo puntata anche in questa nostra serie di podcast.
Come dice il nostro titolo, vi parliamo di scelte che contano perché molto spesso le fasi più importanti e delicate della nostra vita passano proprio dalle scelte che riguardano la gestione delle nostre finanze. Sono i momenti che contano.
Il momento che conta, che abbiamo scelto per questa puntata, vede di nuovo come protagonista una giovane coppia alle prese con grandi progetti, grandi investimenti e quindi anche grandi spese. Fra queste non può che spiccare quella per l'acquisto della casa.
È una scelta da progettare attentamente, bisogna fare i conti per bene con tutte le voci di spesa, tutte le voci di spese che comporterà, e ascoltiamo cosa dice la nostra scheda.
Momenti che contano.
L'acquisto della casa. Prima di comprare una casa è importante valutare con cura il denaro su cui si può contare e quanto chiedere in prestito. In genere ci si concentra solo sul mutuo da richiedere in banca. Vanno invece considerate con altrettanta attenzione tutte le spese connesse all'acquisto dell'immobile. Eventuale ristrutturazione, arredamento, trasloco, spese notarili, assicurative, fiscali e di intermediazione. I mutui ipotecari sono le forme di finanziamento più diffuse ed economiche. Si chiamano ipotecari proprio perché a garanzia del pagamento si offre la casa stessa. Si ipoteca l'immobile. Una buona regola è quella di impegnarsi con una rata del mutuo che non superi un terzo delle entrate mensili, sommando stipendio o altre possibili fonti di reddito e considerando eventuali finanziamenti già in corso o rate da pagare per altri beni o servizi, ad esempio l'auto. Quando si chiede un mutuo per comprare casa, in genere la banca è disposta a finanziare soltanto fino all'80% del valore dell'immobile. Per sostenere l'operazione di acquisto si possono avere degli anticipi, sul TFR già accumulato, ad esempio, o da un fondo pensione, sempre sul capitale già accumulato. Inoltre, se si valuta l'acquisto della prima casa e si ipotizza richiedere un mutuo fino a 250.000 euro, si può attivare l'intervento del Fondo Garanzia Mutui Prima Casa. Con questa misura, lo Stato si fa garante nei confronti della banca a determinate condizioni. La sola assicurazione obbligatoria associata a un mutuo è quella sui danni all'immobile per incendio e scoppio. La banca che eroga il mutuo non può obbligare ad aprire un conto corrente né a stipulare una polizza sulla vita proposta dallo stesso istituto. Insieme al mutuo è però possibile individuare una copertura che tuteli in caso di imprevisti, la perdita del lavoro, ad esempio. La banca deve accettare senza modificare le condizioni offerte. Esistono infine fondi pubblici di solidarietà che consentono una sospensione momentanea del pagamento delle rate del mutuo.
Insomma, la decisione di acquistare un immobile richiede di guardarsi allo specchio con grande attenzione, valutare la solidità del proprio bilancio familiare, gli sviluppi personali e professionali, in modo da quantificare il budget disponibile e anche l'ipotetica rata mensile che saremo in grado di sostenere in caso di mutuo.
Ascoltiamo su questo un primo commento del nostro ospite protagonista di questo appuntamento con Il risparmio si impara, Roberto Basso, del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
Noi tutti quanti spesso ci muoviamo sull'onda di un'emozione e questo spesso ci aiuta anche a fare scelte coraggiose e qualche volta però ci può fare scelte ci può indurre a fare scelte un po' inconsapevoli. Se pensiamo poi che l'acquisto della prima casa è spesso legato a un momento importante della propria esistenza, come il matrimonio o la nascita di un figlio, ecco che c'è il rischio che l'emozione prevalga e quindi si vada in banca pensando che l'immobile che abbiamo visto e che tanto ci piace ha un prezzo e ci preoccupiamo di finanziare il prezzo di acquisto. Magari sottovalutiamo altri aspetti, le imposte da pagare, sottovalutiamo che potrebbe servire una ristrutturazione, ma soprattutto dobbiamo provare a proiettarci un po' nel futuro. Tutti noi viviamo nel presente, siamo guidati dai sentimenti e dalle emozioni del presente, ma invece ciò che conterà fra alcuni anni sarà stata proprio la nostra capacità di proiettarci un po' nel futuro. In termini concreti questo che cosa significa? Significa pensare che il totale dei debiti che noi assumiamo, pensiamo non solo alla casa, ma magari all'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici o un'auto che magari abbiamo acquistato a rate, ebbene questi debiti comportano l'impegno a pagare una rata. Questa rata non dovrebbe idealmente superare, la somma di queste rate non dovrebbero idealmente superare un terzo circa del nostro reddito disponibile, del reddito familiare, quello che ci viene dal lavoro o da altre fonti di rendita eventualmente.
Sono tanti i termini e le informazioni che è bene conoscere quando si affronta l'avventura dell'acquisto della casa. Fra i tanti c'è una parola che abbiamo sentito spesso negli ultimi anni e che potrebbe trarci in inganno: spread.
E spread è la nostra parola che conta di oggi, è un approfondimento che andiamo ad ascoltare, che abbiamo tratto dall'utilissimo glossario che trovate sul sito www.quellocheconta.gov.it.
Parole che contano.
Spread. Nel linguaggio finanziario, il termine spread indica semplicemente una differenza tra tassi di interesse. Lo spread probabilmente più noto è la differenza tra il tasso di rendimento del BTP, buoni del tesoro poliennali, a 10 anni italiano, e quello dell'equivalente titolo di Stato tedesco, Bund, a 10 anni. Quando si dice che questo spread è a 100 punti base, significa che il rendimento del decennale italiano è di 1% più alto rispetto a quello tedesco. Lo spread viene considerato una misura dell'affidabilità del debitore, in questo caso gli stati. Più è basso, più il debitore è giudicato affidabile. Il termine spread si utilizza però in vari altri casi in ambito bancario. Ad esempio, nei mutui si chiama spread quella percentuale che si aggiunge al tasso Euribor per chi sceglie il mutuo al tasso variabile o al tasso IRS per i mutui a tasso fisso. Nella sostanza, si tratta della remunerazione che va riconosciuta alla banca che eroga il finanziamento per ripagare le spese della struttura creditizia e di gestione della pratica, nonché i rischi dell'operazione. In poche parole, il guadagno dell'istituto di credito. Un mutuo a tasso variabile viene dunque rimborsato a un tasso stabilito con il criterio Euribor più spread, dove l'Euribor rappresenta la componente variabile del tasso, mentre lo spread quella fissa che rimane invariata per tutta la durata del mutuo. Nel caso dei mutui a tasso fisso, lo spread si aggiunge al parametro di riferimento IRS. In questo caso, entrambe le voci rimangono invariate per tutta la durata del finanziamento.
L'acquisto della casa, ne stiamo parlando in questo appuntamento con Il Risparmio si impara. Finora abbiamo sicuramente imparato quanto è importante valutare con grande attenzione le proprie possibilità, non fare il passo più lungo della gamba per evitare rischi di sovraindebitamento.
Sarà poi fondamentale tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria e il contesto circostante per capire se ci sarà la possibilità o la necessità in un futuro di chiedere la rinegoziazione o la surroga di un mutuo e quindi ridiscutere le condizioni di restituzione del denaro che ci è stato anticipato. È importante saper pianificare, sapersi proiettare nel futuro e anche conoscere gli strumenti e le opportunità che ci vengono offerte che possono sostenerci. Una di queste è il Fondo Garanzia Mutui Prima Casa.
Con questo fondo, che è stato istituito presso il Ministero dell'Economia, lo Stato offre quelle garanzie necessarie per l'accensione dei mutui ipotecari per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica delle unità immobiliari che devono essere adibite ad abitazione principale, in termini più semplici la prima casa.
Questo fondo sostituisce le garanzie personali come quelle di genitori o parenti che in alcune situazioni la banca ci può richiedere. Ce ne ha parlato proprio Roberto Basso, sentiamolo.
Talvolta le banche fanno resistenza all'idea di prestare denaro a magari lavoratori che hanno una condizione lavorativa che le banche stesse giudicano non offrire sufficienti garanzie per il futuro. Ecco che ritorna il termine del futuro. Penso per esempio a chi ha un lavoro a tempo determinato e quindi, esaurito un contratto, dovrà cercarne un altro. Proprio per aiutare chi si trova in questa condizione lavorativa a poter comunque acquistare una casa, lo Stato mette a disposizione dei cittadini un fondo di garanzia per i mutui per la prima casa. E sono tanti che lo fanno, perché è una cosa di cui si parla poco e si finisce per ignorarla. Però pensate che più di 110.000 persone hanno in questo momento attivo un mutuo per l'acquisto della prima casa che ha beneficiato della copertura. Circa 10.000 di queste persone hanno anche potuto beneficiare di qualche agevolazione perché si trovano in una condizione particolare, per esempio una famiglia monogenitoriale, e insomma complessivamente stiamo parlando di, tra tutti gli italiani che hanno acceso un mutuo per l'acquisto della prima casa, 1 su 10 si è potuto avvalere di questa garanzia.
Il risparmio si impara, le scelte che contano.
Siamo così arrivati ai saluti finali per questo appuntamento con Il risparmio si impara. Vi ricordiamo il compito a casa: consultare sempre attentamente www.quellocheconta.gov.it.
E poi naturalmente il nostro mantra: non firmate mai qualcosa che non avete compreso, meno che mai il prospetto di un mutuo o l'atto per l'acquisto di una casa.
Al prossimo appuntamento, al prossimo podcast. Un saluto da
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza.
In collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.